Elementare, Watson. La scienza risponde alle vostre domande. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Quelli del WWF ci verranno addosso con questa domanda.
Ah, sì, sì, poi per non parlare dei vegani. Vabbè, senta, Davide, si smazzi lei la patata bollente.
Recenti statistiche confermano l'aumento in Italia di persone vegetariane e vegane. E a questo punto mi è sorta una domanda, ma è possibile nutrire i propri animali domestici, cani e gatti, con crocchette che non contengono carne e derivati?
Com'è che le viene questa idea? Ma scusi, perché deve decidere lei al posto del gatto o del cane?
Diciamo che allora, io sono vegetariano da diversi anni.
Ecco, vede.
E mi interfaccio solitamente, spesso, con altri padroni di cani. Ogni tanto mi capita di incontrare anche altre persone vegetariane che ovviamente fanno questa scelta per motivi etici. Per cui mi sono chiesto, ma se per il cane fosse possibile nutrirsi di crocchette, insomma, che non contengono carni o derivati, io lo farei io come lo farebbero anche tante altre persone, ma è possibile?
E però lei si rende conto che deciderebbe per il suo cane o per il suo gatto?
Questo assolutamente sì.
Questo è un
Che decido per il mio cane tante altre cose, per cui...
Questo è vero.
Beh, allora direi di andare a sentire la parte scientifica e rigorosa, se è possibile in qualche modo.
Se ha senso. Grazie, arrivederci.
E l'esperto questa settimana è un veterinario nutrizionista dell'Università Statale di Milano. Buonasera e benvenuto Valentino Bontempo.
Buonasera a voi.
Niente, abbiamo appena sentito questa domanda. Insomma, è possibile far diventare vegetariani i nostri amici a quattro zampe?
È una domanda che viene sempre più spesso rivolta, perché appunto c'è questa idea che gli animali d'affezione hanno subito certamente una variazione delle loro abitudini alimentari rispetto a quello che fanno in natura. Certamente cane, soprattutto, un po' meno il gatto, si sono avvicinati nelle loro abitudini alimentari all'uomo, ma certamente hanno conservato il loro carattere che è prettamente carnivoro. Il gatto sicuramente di più rispetto al cane, ma la loro condizione di animale carnivoro comunque è ancora prevalente.
È quella di base.
Personalmente ho forte perplessità da questo punto di vista.
La perplessità nel senso che non riusciremmo a convincerli?
Ma sicuramente il gatto è molto difficile da questo punto di vista. Nel cane è un po' più di bocca buona, se vogliamo, ma comunque il ruolo della carne direi che è fondamentale anche nella sua dieta.
Ecco, è fondamentale nel senso che oltre ad essere una scelta etica del padrone, quindi discutibile, ma è comunque del padrone, farebbe comunque male loro, no?
Non funzionerebbe.
Non sarebbe salubre.
C'è proprio un caso abbastanza recente che è stato riportato da dei colleghi veterinari australiani che hanno ricoverato un gatto che era stato alimentato per lungo tempo con una dieta di questo tipo, erano in scadentissime condizioni di nutrizione e l'hanno salvato grazie all'utilizzo della carne. Tra l'altro questi colleghi hanno preso proprio spunto dal caso che è capitato proprio per iniziare una campagna di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica che ritiene invece possibile questo tipo di
trasformazione. Ma le chiedo però, quei croccantini che adesso si usano moltissimo, in realtà contengono anche carne, no? Almeno da quello
contengono delle farine di carne che che fanno parte della composizione della dieta. C'è anche una selezione che è importante da parte dell'industria a trovare delle farine di carne che possano soddisfare al meglio le esigenze sia del cane che del gatto.
Bene, quindi dal punto di vista della salute continuate a dargli le crocchette a base di carne derivati perché sennò fa male, ecco.
Sì.
E poi invece il nostro ascoltatore diceva: io scelgo tante cose per lui e perché no scegliere anche la dieta. Dal punto di vista del comportamento, questa scelta del padrone che si impone sull'animale, anche questo forse non è correttissimo.
Per quanto riguarda gli animali d'affezione, un po' si pone il problema che abbiamo nei confronti dei nostri bambini. Siamo noi che scegliamo la dieta che riteniamo più adatta, più utile, e quindi questo accade anche per quanto riguarda il cane e il gatto. Una volta che abbiamo accettato il cane e il gatto come un componente del nostro nucleo familiare, è chiaro che cerchiamo di trovargli il prodotto che gli faccia bene.
Ma potrebbe evolversi. Nel senso che per noi umani stiamo, mi pare, capendo che effettivamente, per esempio, la componente carne andrebbe ridotta.
La carne rossa, soprattutto.
Moltissimo. E perché, insomma, ci mettiamo un po' di testa e evolviamo. In effetti potrebbe essere possibile, solo che certo ci sarebbe tutto un periodo intermedio con gatti ricoverati e cani pure, questo non è gradevole.
No, beh, un'evoluzione in questo senso c'è già stata, se vogliamo. Cioè, se guardiamo le crocchette che erano formulate una decina d'anni fa, forse anche di più, rispetto a quelle attuali, soprattutto per quanto riguarda il cane, notiamo che c'è un tenore proteico un po' più basso, rispetto a prima. Quindi questo è sicuramente il frutto di una tecnologia che è sempre più evoluta e che consente quindi di mantenere sempre di più il valore nutrizionale delle proteine e anche delle crocchette in generale, e c'è anche una maggior conoscenza di quelli che sono i fabbisogni. Quindi un'evoluzione sulle quantità, quello indubbiamente
è già iniziato.
C'è già stato e ci sarà. L'assenza totale mi lascia molto perplesso.
Va bene, grazie professore.
Prego.
Buon lavoro. Arrivederci.
Arrivederle, grazie.
Mandateci le vostre domande di scienza a elementare@radio24.it, perché rispondiamo a tutto, ricordatelo.
Antonietta ci scrive: mia nonna Anselma vive a Bormio, vicino al Parco dello Stelvio. Ieri sera ha visto un documentario di Super Quark sull'Aquila Reale e lei adesso vorrebbe lanciarsi in volo dal Monte Ortles. Sapete qual è l'apertura alare dell'Aquila Reale? Perché mia nonna è piccolina.
Elementare, Watson.